Allora, immaginiamo per un momento una società in cui consumare un pasto sui mezzi pubblici o persino parlare con un tono di voce leggermente più alto del normale sia considerato un gravissimo passo falso.
Un classico stereotipo, diciamo.
Esatto, uno spazio dominato da questo silenzio quasi reverenziale, no? Dove chiunque è immerso nel proprio schermo o in un libro e sta attentissimo a non disturbare minimamente la persona seduta accanto.
Certo, la classica immagine della metropolitana di Tokyo nell'ora di punta.
Proprio quella. Ma poi prendiamo questa identica rigida etichetta, la spostiamo su un treno che viaggia a 300 km all'ora e magia, scopriamo che consumare un intero pasto, magari meticolosamente confezionato con pesce, riso, verdure sott'aceto, non solo è permesso, ma è celebrato. Cioè diventa una vera e propria forma d'arte culturale.
È un paradosso affascinante, guarda, un ribaltamento totale delle regole non appena si cambia il contesto e proprio il tipo di carrozza in cui ci si trova.
Ed è esattamente per esplorare questi contrasti, insomma, per capire i meccanismi dietro questa cultura, che oggi facciamo un'analisi profonda. Ci imbarchiamo idealmente sull'Acari delle 10:14 in partenza da Kyoto.
Ottimo.
L'obiettivo del nostro approfondimento di oggi è sviscerare una singola giornata di viaggio. Parliamo del 10 agosto 2026. Stiamo usando i materiali preparatori, gli itinerari e le analisi culturali di un documento intitolato Il grande balzo a sud, Fukuoka.
Un titolo che promette bene, direi.
Sì, assolutamente. Andremo da Kyoto fino all'isola del Kyushu. Ma chiariamo subito, non ci limiteremo a leggere noiosi elenchi di orari ferroviari. Vogliamo decodificare il come e il perché di questa esperienza. Vogliamo capire l'infrastruttura, direi invisibile, che regge tutto questo modo di viaggiare.
E per farlo con il giusto rigore, credo sia essenziale stabilire fin da ora il nostro metodo di navigazione attraverso queste fonti.
Vai, sono tutto orecchie.
Ci muoveremo costantemente su tre livelli molto distinti. Il primo è quello dei fatti storici e sociali verificati. Questo ci aiuterà a smantellare parecchi falsi miti, vedrai.
Perfetto, i dati oggettivi.
Esatto. Il secondo è il livello strettamente operativo, cioè la logistica pura, spietata e millimetrica degli orari o delle coincidenze ferroviarie, che però, attenzione, sul campo richiede sempre una certa flessibilità. Proprio
Chiaro, perché la teoria è una cosa, la pratica è un'altra.
così. E infine, il terzo livello è quello dell'interpretazione editoriale, ovvero le scelte pratiche di chi viaggia, la consapevolezza che tra l'idea romantica di un luogo e la sua realtà fisica, magari sotto il sole cocente di agosto, a volte bisogna saper scendere a patti.
Un approccio quasi chirurgico mi piace e direi di iniziare proprio dal luogo in cui passeremo gran parte di questa mattinata del 2026, ovvero il treno.
Ottimo punto di partenza.
Perché per comprendere uno spostamento del genere in Giappone non ha senso guardare solo alla destinazione finale. Il treno stesso è una microsocietà su rotaia.
Assolutamente sì.
Spesso in Occidente c'è questa visione, non so, quasi mistica dell'etichetta giapponese. La si immagina come un antico testo sacro, un codice d'onore immutabile ereditato dai samurai, per cui nessuno oserà mai, in nessun caso, parlare al cellulare in metropolitana.
Ecco, quello che trovo davvero interessante delle nostre fonti è quanto questa visione sia in realtà lontanissima dalla verità.
Davvero?
Sì, guarda, se andiamo a esaminare la ricerca del sociologo Krzysztof Szynkowski sull'infrastruttura sociale dei trasporti giapponesi, scopriamo una cosa fondamentale. Le buone maniere non sono affatto un dogma millenario.
E cosa sono allora?
Sono un costrutto modernissimo, una negoziazione continua. Gli operatori ferroviari e quelli della metropolitana gestiscono il comportamento dei passeggeri in modo incredibilmente attivo.
Cioè intervengono direttamente.
Esatto, producono campagne visive, manifesti, annunci sonori. E queste cose cambiano di stagione in stagione.
Ok, analizziamo questo punto perché è affascinante. È letteralmente come un aggiornamento software.
Bella analogia, sì.
Cioè, il sistema operativo sociale viene continuamente patchato, per usare un termine informatico, con una nuova versione di questi manifesti sulle buone maniere. Tutto per risolvere i piccoli bug della convivenza moderna.
Esattamente così. Pensiamo alle regole sull'uso dei telefoni vicino ai posti prioritari sulla Tokyo Metro.
Ah, sì, quelle famose regole.
Non è una legge scolpita nella pietra, è stata riformulata, allentata, poi rinegoziata nel corso degli anni.
Perché?
in base al livello di affollamento, oppure all'ansia pubblica per le interferenze con i pacemaker, e ovviamente all'evoluzione della tecnologia stessa.
Certo, i telefoni di oggi non sono quelli di 20 anni fa.
Esatto, si tratta sempre di campagne mirate a creare un ambiente privo di attriti per il massimo numero di persone, nel minimo spazio possibile.
Ma frena un attimo, voglio farti una domanda su questo. Se queste regole sono così fluide e vengono aggiornate di continuo dalle aziende ferroviarie, a cosa deve affidarsi concretamente una persona che sale a bordo il 10 agosto 2026?
Alla bussola principale, che è sempre solo l'ambiente circostante in quel preciso momento.
Cioè la segnaletica.
Esattamente. Prevalgono gli annunci a bordo e i cartelli effettivi della singola carrozza. E questo ci porta a un aspetto cruciale dell'analisi. Questa infrastruttura sociale cambia radicalmente in base alla tipologia di treno su cui sali.
Ed è qui che torno alla provocazione che ho fatto all'inizio.
Il famoso cimo sul treno.
Eh sì, perché se il software sociale di un treno urbano ti impone di non occupare spazio, di non parlare, e figuriamoci di non mangiare per non infastidire chi ti sta accanto con odori strani, come diavolo è possibile che sullo Shinkansen, il treno proiettile, aprire una scatola di cibo diventi un'esperienza da copertina di rivista di viaggi?
Sembra assurdo, ma c'è una logica ferrea. Perché lo Shinkansen, a lunga percorrenza, cioè quello con i sedili reclinabili, il tavolino ribaltabile per ogni passeggero, crea una bolla spaziale completamente diversa.
È uno spazio personale definito.
Esatto. L'operatore ferroviario autorizza implicitamente un'esperienza di viaggio prolungata. Il treno non è più un nastro trasportatore per chi va in ufficio. Diventa una stanza con vista, una sala da pranzo in movimento. Ed è in questo spazio che entra prepotentemente in gioco il washoku.
La cucina tradizionale giapponese. Quella del famoso riconoscimento dell'UNESCO, giusto?
Precisamente. Ma attenzione a cosa ha riconosciuto davvero l'UNESCO, perché i documenti fanno una precisazione importante. L'UNESCO non ha dato una medaglia, che so, al sushi in quanto piatto saporito.
No.
No. Il riconoscimento tutela le pratiche sociali legate alla natura e ai cicli stagionali. Non è un menù fisso e identico, valido da nord a sud. Le fonti lo definiscono in modo splendido come una grammatica territoriale.
Una grammatica territoriale. Mi piace da impazzire questo concetto.
Rende l'idea, vero?
Moltissimo. Significa che il vocabolario base, cioè cose come l'uso del dashi, il riso, le tecniche di fermentazione e questa attenzione ossessiva per i contenitori, questo vocabolario è universale in tutto il paese, ma ogni regione lo declina con un dialetto completamente diverso, usando i propri ingredienti.
Esatto.
E chi viaggia su rotaia, come in questo caso, vive letteralmente, fisicamente, il passaggio da un dialetto all'altro.
È un viaggio nel sapore oltre che nello spazio. E questa transizione trova la sua espressione più geniale e compiuta nell'Ekiben.
Il cestino del pranzo da stazione?
Sì. L'Ekiben è una vera meraviglia del design culinario e logistico. Perché vedi, lo scopo dell'Ekiben non è semplicemente riempire lo stomaco di chi viaggia. Il suo scopo è rappresentare l'identità precisa del luogo di partenza.
Certo, deve essere un biglietto da visita della città.
E per farlo rispettando le famose buone maniere del treno di cui parlavamo, deve risolvere dei problemi logistici enormi.
Tipo la temperatura.
Esatto. Deve essere delizioso a temperatura ambiente, perché non ci sono microonde a bordo per scaldarlo. Poi deve avere scomparti isolati alla perfezione, affinché i sapori non si mescolinano a causa del movimento o delle vibrazioni del treno.
Un incubo per uno chef occidentale, insomma.
E soprattutto, le tecniche di preparazione, la marinatura, le cotture, devono contenere gli odori forti. Non puoi invadere lo spazio del vicino con l'odore del tuo pesce.
Ecco dove si fa davvero interessante. È un capolavoro di ingegneria edibile, praticamente.
L'analisi editoriale delle nostre fonti usa un'analogia che trovo perfetta. L'Ekiben è come una piccola edizione tascabile del paesaggio, un montaggio super curato del territorio.
Una sintesi perfetta.
E c'è di più. I testi notano che, consumandolo in carrozza, il finestrino del treno diventa fisicamente parte del pasto.
In che senso? Nel senso che il cibo acquista il suo senso completo perché il paesaggio fuori sta scorrendo a quella velocità. Stai mangiando il territorio mentre lo attraversi.
Affascinante.
Però, e qui c'è una netta linea di demarcazione, la fonte fa notare che questa magia si spezza istantaneamente se tu provi a consumare questo stesso Ekiben su una linea urbana affollata.
Ah, beh, ovvio. In quel caso stai violando apertamente il sistema operativo sociale di cui parlavamo prima. Diventa un errore grammaticale imperdonabile.
Esattamente. Ma andiamo avanti col viaggio, perché seguendo questa evoluzione dei sapori lungo la rotta verso sud, si arriva al Kyushu, a Fukuoka, per la precisione, nel quartiere storico di Akata.
Ecco, e qui la grammatica territoriale cambia di nuovo e in modo radicale. Fukuoka è sinonimo del ramen Akata.
Che per chi ama la cucina giapponese è un'istituzione.
Assolutamente. È celebre per il suo brodo tonkotsu, questo brodo di ossa di maiale molto denso, opaco, e per i noodles estremamente sottili. Ma al di là del piatto, Fukuoka è la capitale incontrastata degli yatai.
Le bancarelle serali su strada.
Proprio quelle.
Guarda, credo che siano l'immagine romantica definitiva per chiunque sogni il Giappone. Cioè, sedersi su uno sgabello magari un po' traballante, gomito a gomito con la gente del posto, mentre il vapore del brodo sale e c'è solo questa piccola tenda illuminata.
È un'immagine stupenda ed è verissima. Gli yatai offrono una forma di socialità ipercompatta, abbattono le barriere formali, azzerano la distanza letteralmente tra il cuoco e la clientela.
Sei lì, tutti insieme.
Esatto. Tuttavia, ed è qui che interviene il famoso terzo livello della nostra analisi, l'interpretazione editoriale.
Ah, sentiamo.
I documenti di viaggio fanno una precisazione vitale. C'è spesso questa tendenza a credere che il cibo consumato per strada, magari seduti scomodamente, sia in qualche modo intrinsecamente più autentico di quello servito in un ristorante moderno.
Una sorta di feticismo della scomodità.
Esattamente. Ma chi viaggia ad agosto, come l'itinerario del 10 agosto 2026, deve fare i conti con la brutale realtà fisica.
Il clima giapponese.
Il clima in estate in Giappone non scherza. Il caldo e l'umidità serale possono essere soffocanti. Quindi la fonte ci dice: scegliere una ranenya, ovvero un normale locale specializzato in ramen, magari al chiuso, climatizzato e con sedie comode, non sminuisce minimamente la validità culturale della tua esperienza.
L'autenticità non deve trasformarsi in una marcia di sopravvivenza, insomma.
Parole sante. Non sei meno un viaggiatore se scegli l'aria condizionata.
Questo è un consiglio editoriale salvavita. Però, aspetta, fermiamoci un attimo a riflettere.
Dimmi.
Tutto questo desiderio di attraversare il paese, questa infrastruttura così capillare, progettata per farti scoprire e assaggiare specialità regionali partendo da Kyoto per arrivare a Fukuoka, viene naturale pensare che sia tutta farina del sacco del Giappone moderno, no?
Certo, un prodotto del miracolo economico.
Sì, insomma, che sia nato coi treni proiettile, con la modernità. E invece le nostre fonti storiche ci dimostrano che questa ossessione per la mobilità e per la connessione è molto, molto più antica.
E questo, guarda, ci porta a dover decostruire una delle narrazioni più resistenti, ma anche più inesatte, sulla storia giapponese.
Quale?
Il mito del Sakoku.
Il paese chiuso.
Sì, l'idea che durante l'età Edo, sotto il governo dello shogunato Tokugawa, il Giappone abbia vissuto tipo 2 secoli e mezzo di isolamento totale. Una chiusura ermetica verso l'esterno.
Come se fosse stata una capsula del tempo pietrificata.
Esatto. Questa è l'immagine diffusa.
Quindi, scusa, mi stai dicendo che non era chiuso? Perché, cioè, sui libri di scuola l'immagine è proprio quella di un paese sigillato dove nessuno entrava e nessuno usciva. E se lo facevi rischiavi la pena di morte.
È alta. Non è che se tu, diciamo, fossi stato un mercante olandese sbarcato nel 1700, avresti potuto farti una bella passeggiata turistica fino a Kyoto. Questo no.
Ah, ecco, mi pareva.
Ma scambiare un rigido sistema di varchi doganali per isolamento totale è un errore storico madornale. Il Giappone non era una scatola sigillata. Era piuttosto uno stato con un sistema di visti e di controlli di frontiera estremamente meticoloso.
Capisco.
I documenti dei musei nazionali citati nelle fonti e le analisi di storici come Ronald Toby chiariscono che questa era diplomazia pura per costruire lo Stato, non un'eccezione marginale. E c'erano ben 4 varchi principali e ben codificati.
Allora, vediamo di mappare un po' questi 4 varchi, perché capirne la meccanica è fondamentale per smontare il mito.
Volentieri. Il primo, quello che conoscono quasi tutti, è Nagasaki, nel sud. Lì avvenivano gli scambi con olandesi e cinesi, in aree strettamente delimitate.
Ok, questo è il classico.
Poi c'era Tsushima, l'isola che fungeva da hub diplomatico vitale per tutte le relazioni con la Corea. Ancora più a sud c'era il dominio di Satsuma.
E loro con chi dialogavano?
Loro gestivano i rapporti, che spesso erano di sottomissione bella e buona, con il regno delle isole Ryukyu, praticamente l'attuale Okinawa.
Ah, ok.
E infine, all'estremo nord c'era il varco di Matsumae, che serviva per le interazioni con le popolazioni indigene Ainu dell'Hokkaido.
Quindi cosa significa tutto questo per chi viaggiava all'epoca? Invece di essere un paese isolato che ignorava il mondo, era un paese che usava il controllo dei confini come strumento per affermare il proprio potere.
Esattamente. Lo shogunato Tokugawa dimostrava di avere il monopolio assoluto su chi entrava e chi usciva. Ma la cosa pazzesca è un'altra.
Dimmi.
All'interno di questi confini sorvegliatissimi, come funzionavano le cose? La gente stava chiusa nel proprio villaggio rurale? Tutt'altro. All'interno di quel perimetro c'era una marea umana in movimento.
E qui i testi citano un esempio bellissimo che decostruisce l'idea del Giappone antico immobile. Parlano di una famosa stampa di Roshige, datata circa 1834.
L'attraversamento in barca ad Araisi.
Quella stampa è pazzesca, perché non è un quadro statico. Sembra un'istantanea, non so, di un terminale aeroportuale nell'ora di punta. L'arte ci mostra una via, il Tokaido, piena di vita. Si vedono pellegrini, mercanti, viaggiatori, comuni.
Sì, e c'è persino l'imbarcazione privata, quella sfarzosa, di un daimyo, un signore feudale.
Esatto. Tutte queste classi sociali, che sulla carta dovevano rimanere rigidamente separate, finivano di fatto per condividere la stessa rotta e la stessa infrastruttura di viaggio.
Questo è il punto focale dell'analisi storica. La mobilità interna in epoca Edo era immensa, ma attenzione, era governata da regole rigidissime. Lasciapassare, permessi, ispezioni ai posti di blocco. Si viaggiava tantissimo lungo il Tokaido, ma lo si faceva seguendo un piano rigoroso, con guide e protocolli precisi.
Niente era lasciato al caso, insomma.
Nulla. E se ci pensi, questa stessa meccanica del viaggio, un'esplorazione del territorio altamente strutturata, incanalata lungo rotte precise dove l'ordine garantisce la fluidità, è esattamente il principio che anima il viaggio di oggi verso sud.
Perfetto. E questo chiude il cerchio e ci permette finalmente di passare dalla teoria alla cruda operatività.
Il momento della logistica.
Sì. Applichiamo teoria e storia alla pratica. È il momento di analizzare al microscopio questa rotta concreta del 10 agosto 2026. La missione, come dicevamo, è arrivare da Kyoto ad Akata, a Fukuoka. Ma qui emerge un dettaglio nei documenti che voglio sottolineare.
Prego.
Il piano originale di questo itinerario prevedeva di spingersi ancora più giù, all'estremo sud, fino alla città di Kagoshima. Ma i documenti operativi riportano che questa estensione è stata eliminata. Il motivo?
I postumi di un forte terremoto a Kumamoto, che hanno reso la logistica in quella specifica area troppo incerta.
Esatto. Quindi, la rotta punta dritta e senza deviazioni su Fukuoka.
Questa è la prima costante operativa del viaggio in Giappone. La forza della natura detta legge. E tutti adatti.
Ma vediamo la coreografia di questa mattinata, perché è scandita al minuto.
È spietata, ma bellissima. Allora, le fonti ci dicono. Ore 09.40, 10.10. C'è questa mezz'ora all'interno della stazione di Kyoto che è vitale.
Il momento dell'acquisto.
L'acquisto dell'acqua e soprattutto dell'ekiben prima di salire.
Bisogna farlo con precisione e certosina. Poi alle 10.14 in punto si parte. Si sale a bordo dell'Ikari 633, viaggiando nella comodità della Green Car, la prima classe.
E questo primo tratto è cortissimo, perché l'Ikari arriva alla stazione di Shinosaka alle 10.27.
E qui, attenzione, si apre uno scenario che spesso, a un occhio occidentale, genera panico puro. Oh sì, c'è un cambio! Una coincidenza, come dicono le note, strategica e inviolabile.
E quanto tempo c'è per questo cambio?
Il treno successivo parte alle 10.47. Ci sono esattamente 20 minuti.
20 minuti?
Cioè, 20 minuti per cambiare treno con i bagagli in una stazione ciclopica, labirintica come Shinosaka. Sinceramente, a leggerlo sembra l'anticamera di un attacco di panico.
In molte stazioni europee lo sarebbe, indubbiamente.
Esatto. Ti immagini a correre disperatamente su e giù cercando i tabelloni.
Ma qui entra in gioco la supremazia ingegneristica giapponese. Quei 20 minuti non sono un azzardo spericolato, sono un calcolo scientifico di un'affidabilità totale. Le stazioni Shinkansen hanno corridoi di trasferimento dedicati. Non devi uscire e rientrare mescolandoti al caos.
Sei in un flusso protetto, diciamo.
Sì, tutto è pensato per canalizzare il movimento umano con zero attrito. Però c'è un però.
Eccolo, le note operative del piano sono inflessibili. Questi 20 minuti sono inviolabili. Non c'è tempo per uscire dai gate Shinkansen per cercare armadietti e assolutamente nessuna sosta per acquisti aggiuntivi o caffè.
Niente distrazioni. Si cammina e basta, perché alle 10:47 spaccate parte il Sakura 791, sempre in green car.
E documenti definiscono questa tratta non come un semplice spostamento, ma come il vero viaggio evento della giornata.
E hanno ragione. Sono quasi 3 ore di viaggio ininterrotto. Gli interni del Sakura sono bellissimi. Ed è proprio qui, in questa finestra estesa lanciata verso sud, che si consuma finalmente il famoso Ekiben, comprato a Kyoto.
Eccola, l'apoteosi del viaggio. Arrivo previsto alla stazione di Hakata, a Fukuoka, alle 13:23. E da qui in poi la destinazione immediata è una sola.
Il Toyo Hotel.
Esatto, deposito bagagli, una pausa vitale al fresco e poi si vede. Perché l'interpretazione editoriale del pomeriggio cambia completamente registro. Dalla precisione svizzera, anzi giapponese degli orari dei treni, si passa alla flessibilità totale.
Una vera e propria libertà condizionata dal clima. Le fonti propongono opzioni molto diverse.
Quali sono?
C'è il percorso storico, quello proposto da Federica. È affascinante. Prevede il Tempio Jōtenji, poi il Tōchō-ji, ma attenzione, la fonte ricorda rigorosamente che questo va fatto entro le 16:45.
Orario di chiusura, immagino.
Esatto. Poi si prosegue verso il santuario Kushida Jinja per finire al complesso di Canal City.
Bellissimo! Ma c'è un'alternativa, vero?
Sì, perché come abbiamo detto, siamo ad agosto. Se il caldo è fisicamente insostenibile, l'alternativa è il Fukuoka Asian Art Museum. Un'opzione climatizzata e intellettualmente stimolante.
E per la sera, dalle 17:15 in poi, la logica è la stessa. Nessun obbligo.
Assoluta libertà.
Si può andare alla Kata Yakunengura per questi spuntini in piedi in un'antica cantina. Oppure ci si butta sugli yatai, per la famosa socialità di cui parlavamo. O ancora, e le fonti lo ribadiscono senza vergogna, se la stanchezza prevale,
si va in un ristorante al coperto, magari vicino all'hotel, e si mangia comodamente.
Ed è pazzesco tirare le fila di questa giornata, perché queste fonti riescono a unire due estremi. Da un lato, l'estrema precisione, questa logistica implacabile, e dall'altro, una profonda flessibilità nell'adattarsi al clima, al proprio corpo e alle dinamiche sociali del luogo in cui arrivi.
E arrivati alla fine di questa analisi, c'è un pensiero provocatorio, una riflessione che voglio lasciare a chi ci ascolta.
Vai, sono incuriosita.
Considerando che questo viaggio moderno inizi in un ambiente ferroviario ultra regolato, silenzioso, dove ogni movimento è calcolato, cosa succede alla psicologia di chi viaggia quando la sera stessa si ritrova immerso nell'imprevedibilità, nel caos climatico e nell'intimità rumorosa di uno yatai a Fukuoka?
È uno shock termico e culturale, praticamente.
Esatto. E la vera domanda è: come questo scontro frontale tra un ordine perfetto da un lato e una vivace improvvisazione dall'altro definisce l'essenza stessa della scoperta in Giappone?
È un interrogativo stupendo. Ci mostra che il viaggio non è solo spostamento, ma un continuo negoziare le proprie aspettative e le proprie regole sociali. È un pensiero che vi lasciamo per continuare a esplorare per conto vostro. Grazie per aver decodificato con noi questa giornata su rotaie e buon viaggio verso qualunque destinazione.